Volevo chiedere rispetto...
Fratelli, ascoltate la domanda per chi è interessato.
Allora,
anche sorelle,
a questa introduzione, no, che c'è al Vangelo di Giovanni, ci sono diversi elementi che fanno pensare pure a un'infiltrazione di gnosi pre-cristiana, la dualità, la carne e lo spirito, la luce e le tenebre, la sapienza fuori dal tempo, sono proprio elementi che potrebbero far pensare a questo. Uno. Due. Quel Dio che contiene tutto in sé, in questa pancia figurativa, bellissima, simbolicamente. Ma allora contiene anche il male che lui non conosce in quella pancia, perché non può essere qualcosa. Abbiamo detto che Dio non conosce il male. Successivamente incontra questa realtà. E in quel parto, sempre figurativamente, quel dolore che Cristo, quando crea la Chiesa con la fuoriuscita di acqua e sangue dal costato, Dio sotto quale forma lo vive? Dello spirito? Del sussulto? Grazie.
Vada, padre, vada. Se non però...
Forse è opportuno raccogliere prima qualche domanda e poi dopo... Luigi, qual è il dramma di tutta l'esposizione? E ogni carne, per poter dire ogni carne, noi partiamo tutti dal fatto che crediamo che Gesù è Dio. Il problema, mentre vogliamo universalizzare e parlare a tutti gli uomini, noi, ecco qui, andiamo ad ipotizzare necessariamente che Gesù è Dio. Perché? Per uno che non crede, il problema dice, è che valore tiene questo Cristo che nasce per me? Perché riassume tutto il creato e assurge a una categoria universale quando è soltanto un uomo? Quindi il dramma sta proprio là. Se noi non crediamo in Dio, tutta la nostra impalcatura non regge in piedi. Non so se sei d'accordo.
Nato, aspetta, la seconda domanda era la pancia, il dolore, ma il male. Ecco, sì.
Allora Luigi, sono due le domande.
Sì, fratello.
Nel prologo noi leggiamo che quelli che l'hanno ricevuto gli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Quasi a dire siete la conseguenza di questo parto per il quale io sono venuto. Ce lo ripeterà anche più avanti nel capitolo terzo con l'incontro con Nicodemo, dove addirittura dice bisogna che nasciate di nuovo, intendendo sempre questa. L'altra domanda era, perché tu hai parlato di quando non c'era il tempo, quindi fuori dal tempo, e leggo un brano da Pietro dicendo questo, sapendo che...
Dimmi che il passaggio non... di Pietro, fratello. Passaggio di Pietro.
Seconda Pietro. No, prima Pietro.
Mi metto gli occhiali, scusatemi.
Non ti preoccupare. Prima Pietro, ecco.
Prima Pietro, deve essere dal versetto 21 in poi. Un momentino.
Allora, ecco, adesso belli gli occhiali. Dal versetto 18. Sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro siete stati riscattati dal vostro vano modo di vivere, tramandatevi da padri, ma col prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello, senza difetto né macchie, già designato, oppure come dice un'altra traduzione, già preordinato prima della fondazione del mondo. Esatto. Bisogna intendere che Pietro sta pensando a quelle che tu ci dicevi prima del senza tempo, quindi vuol dire che è un piano che va ancora prima della creazione. Grazie.
Va bene, rispondo più a chi.
Il termine logos, che noi traduciamo semplicemente come parola oppure verbo, sì, può essere interpretato e spiegato in un altro modo, perché altrimenti per molte cose io non riesco a trovarmi. Insomma, questo è, quindi vorrei un altro significato di logos.
Possiamo cominciare a rispondere? C'è qualche altra domanda? Allora, rispondo velocemente, la questione della gnosi, L'ognosticismo l'abbiamo menzionato, se ricordate, qualche volta, no? L'ognosticismo è un movimento pre-cristiano, non nasce con il cristianesimo e ha percorso trasversalmente tutte le culture. La base della gnosi è questa, che ci si salva per conoscenza, quindi la conoscenza è la via della salvezza e la realtà è divisa in due principi, un principio del bene e un principio del male, e quindi l'idea è che nel prologo di Giovanni vi si trovino le categorie di luce e tenebra. Ora, che possono essere delle categorie legate a questo dualismo gnostico, cioè a questa divisione della realtà in due parti. Il problema è che le categorie luce e tenebra non sono categorie propriamente gnostiche. Lo gnosticismo stesso ha adottato queste categorie da culture che, preesistendo lo gnosticismo, già ce le avevano. Quindi, per esempio, nella Bibbia esiste la categoria luce e tenebra, e non, anche in una fase non gnostica della Bibbia. Quindi si tratta di categorie troppo generiche e anche troppo evidenti da un punto di vista naturale per poterle definire delle categorie propriamente gnostiche. Anche gli gnostici le hanno utilizzate, questo è fuori di dubbio, ma dire che il prologo di Giovanni le abbia attinte dallo gnosticismo, quando nel prologo di Giovanni c'è un cazzotto in un occhio allo gnosticismo al versetto 14, quando dice che il verbo si è fatto carne, quando il problema, quello è proprio per lo gnosticismo, è l'espressione più assurda, perché per gli gnostici la salvezza viene dallo spirito, la carne è il male assoluto, per cui nelle tradizioni gnostiche la donna, per esempio, è sempre rappresentata come immagine del male. Lo gnosticismo ha una visione del femminile molto negativa, no? Al di là, per esempio, il codice da Vinci, Maria Maddalena, com'è bella, eccetera. Quando andate a leggere il Vangelo di Filippo, al quale il codice da Vinci fa riferimento, Maria Maddalena è il principio del male, perché la donna è colei che dà la carne. E se la carne è il male, la donna è il male per eccellenza, perché la donna per sua natura dà la carne, mentre invece l'uomo non dà carne. E quindi l'uomo è il principio positivo, il femminile è il principio negativo. Di conseguenza, nelle tradizioni gnostiche Maria scompare completamente, perché Maria è vista come principio negativo per eccellenza. Maria, la madre di Gesù, non si trova nei Vangeli gnostici, non viene menzionata mai, perché Maria, la madre di Gesù, è un problema, perché ha dato la carne al Verbo e di conseguenza è vista come il male assoluto. Quindi questo è il passaggio della lettura, sì, ma non è compatibile con la questione della carne. Allora l'ipotesi di Brown dell'inno gnostico pre-cristiano che Brown identifica è stata poi dopo scalzata, perché come si fa a conciliare gnosticismo e carnalità? Questo è un problema. E il secondo problema è possibile che le categorie luce e tenebra, che sono categorie bibliche, che trasversalmente percorrono tutta la scrittura, da Genesi passando per i profeti, arrivando a Daniele e agli scritti, possano essere identificate come categorie specifiche dello gnosticismo? Questo sembra troppo come una lettura fatta in maniera pregiudizievole a partire dalle opere gnostiche e non a partire dalle altre opere. Questo è il problema. Poi, per quanto riguarda il male è dentro Dio, sì. Allora, l'idea è questa: Dio il male non lo conosce, ma ne subisce, perché anch'io non conosco Dio viene rappresentato in maniera del tutto umana. Partiamo da questo presupposto. Quindi, se dobbiamo ragionare a livello filosofico, non ce ne usciamo. Se dobbiamo ragionare con la Bibbia, nella Bibbia dobbiamo partire da un'immagine umana. Allora, la donna genera i figli. Quando il figlio è nella pancia della madre, il figlio calcia e nel calciare genera dolore. Da dolore. La madre non sa da dove venga questo dolore, nel senso che stiamo parlando di una cultura dove non c'è una grossa conoscenza dei fenomeni che avvengono nel grembo di una donna. Allora, la donna sente calciare, c'è il dolore. La vita genera, il fatto che ci sia una vita, la vita genera automaticamente un fenomeno di dolore, di male. Allora, Dio non lo crea lui il dolore. Dio lo subisce e lo soffre. Se lo trova nella pancia, il dolore è nella pancia di Dio, ma Dio non è lui né a generare il male e né il male viene da lui. Il male è una conseguenza della vita che si espande nel grembo di Dio. Questa è la visione del male nel mondo biblico. Poi se lo vogliamo ragionare da un punto di vista filosofico, ma là cominciamo a violentare la scrittura. E questo non è possibile. È molto umano, che però va benissimo con l'incarnazione. C'è un colpo, è come la madre che si porta le mani al grembo, e questa è anche l'immagine dell'uccisione di Abele. L'immagine dell'uccisione di Abele è di Dio che si piega su se stesso perché ha avuto una coltellata nella pancia e pone la domanda: dove è Abele, tuo fratello? Ma come, non lo sai? E no, non lo so, sta succedendo tutto nel mio grembo. L'idea che Dio cammina con Adamo nel giardino. Qual è l'idea della mediazione? Se ce l'ha nella pancia è chiaro che cammina nel giardino e continua a camminare. E Adamo dove sei? È Adamo che si nasconde nel grembo di Dio. Ma l'immagine è tutta mediata all'interno del mistero di Dio, non fuori. E Satana è dentro il mistero di Dio. Quindi anche il male inteso, anche come realtà, eccetera, anche la creatura angelica che con una ribellione, cioè, tutto è visto dentro al grembo di Dio, non fuori dal grembo di Dio. No, non è creazione diretta, ma è una conseguenza. Per poter generare, allora, per poter l'idea che si trova...
Esistono, sì, sì, sto arrivando. Se esistono degli elementi preesistenti a Dio, non generati e non creati da
coesistenti.
Dio, coesistenti, allora significa che Dio non è Dio. Significa l'interrogativo che ci resta e ci resterà sempre, perché noi siamo degli esseri umani e ci dobbiamo, scusami se mi permetto, anche accontentare di essere degli esseri umani, senza volerci arrampicare sugli specchi per dare sempre tutte le risposte, no? Allora, se automaticamente il male è la libertà dell'uomo, questo uomo che ha l'opportunità e la possibilità anche di scegliere il non bene, ossia il male, e non viene da Dio, ma viene da me, e allora automaticamente Dio non è Dio. Per forza di cosa? Non può essere diversamente.
Allora, questa idea di Dio creatore in senso verticale, come l'idea di Dio che ha creato le cose che vengono dopo di lui, e se ci sono delle cose a lui contemporanee, la dimensione creatrice di Dio viene messa in discussione. Questa idea parte da un presupposto di un Dio che non è relazione. Allora, se Dio è relazione, anche prima della creazione del mondo, la coesistenza di realtà che sono con lui coesistenti, non preesistenti e né postesistenti, ma coesistenti, è chiaramente relativa ad un'immagine di un Dio relazionale. Se Dio invece è Dio filosofico, fisico, allora non ci troviamo. È vero, c'è bisogno di una verticalità. Ma se invece Dio è Dio di Giovanni, prima lettera di Giovanni, capitolo 4, che è amore, la relazionalità di Dio prima della creazione del mondo presuppone una coesistenza di qualcosa. E non viene messa in crisi la dimensione creatrice, perché nella pluralità e nell'unità coesiste la relazione di Dio. Dio in principio era relazione, e per essere relazione deve esistere qualcosa. Quando c'è la relazione ha anche la controparte, e questo è evidente in una dimensione relazionale. Se invece è in una dimensione creazionale, allora hai ragione tu, ma in una dimensione relazionale no. Se nella dimensione relazionale no. Tra le altre cose, anche la dimensione del male, anche la dimensione del male, Dio non è Dio perché ha creato il male, ma il male non è altro che il disorientamento di un'unica capacità che l'uomo ha, che non è la capacità di scegliere, ma preesiste la capacità di scegliere, che è quella di amare. Cioè l'uomo dà la vita a qualcosa, sceglie di dare alla vita a qualcosa che non è Dio, ma è qualcosa che è dentro al grembo di Dio nel particolare. Cioè l'uomo comincia a guardare qualcosa in particolare senza prestare attenzione all'universale. E l'idea è quella, il principio del male, quando l'uomo concentra la sua attenzione su una mela che su un frutto che è una parte del tutto del mistero. E quando l'uomo è ossessionato dalla parte che è sempre in Dio, automaticamente tutto ciò che è intorno a lui muore, per lui ovviamente, ma muore, perché il suo sguardo è tutto concentrato su un unico aspetto del mistero. E il male viene concepito come questo concentrarsi sul particolare, cioè esiste solo la mela, esiste solo questo, e tutta la mia vita è proiettata verso di questo. Automaticamente tutto ciò che è intorno a me smette e cessa di esistere. Questa è la dimensione che crea il male, che è in Dio.
Sì, ma non è creato. Siamo noi, scusami, siamo noi che lo concepiamo come male, ma per chi lo sceglie non è male. Un altro tipo di scelta. Dal concetto.
Questo tipo di valutazione è tanto soggettiva quanto la valutazione che ho fatto io, nel senso che dire che per la persona che sceglie quel male, quello non è male perché lui l'ha scelto e per lui non è male,
appunto,
significa soggettivizzare una realtà che invece noi cerchiamo di oggettivizzare nel momento in cui diciamo male è quando fai male all'altro.
No, ma perché noi ci vogliamo porre in questa posizione?
Allora, o è male o non è male.
Scusami.
No, allora, se io
difatti,
faccio.
No, per te è male, se io per chi lo fa non è male.
Se io distruggo la vita. Ma se io distruggo la vita degli altri, allora noi dovremmo per sempre, non potremmo né avere né giustizia sociale e dovremmo vivere in balia dei desideri delle persone. E certo, no, invece no, è la stessa cosa. Allora, se io dico che la persona
sociale
ascolta,
non è la stessa cosa.
È la stessa cosa, perché se io dico che scegliere di uccidere gli altri per quella persona non è male. No, però se questo è il discorso. Se io dico per quella persona non è male, sono io che insisto a dire che è male, allora chiaramente quello che tu stai dicendo ha anche una ricaduta sociale, non è nata cosa, è la stessa
certo
cosa.
Che ha una ricaduta sociale, ma allora è ovvio, è una scelta.
Allora in questo passaggio si sviluppa una totale disumanizzazione, qua non c'entra più nemmeno la religione.
Ma stiamo sempre per noi che è una disumanizzazione, ma chi vive quel tipo di situazione, automaticamente per quella persona non è una disumanizzazione.
Benissimo, allora il male
tanto
è relativo
è vero,
quanto
scusami,
il bene.
Scusami, tanto è vero che Dio ci lascia l'opportunità e la libertà anche di andare via di casa, no?
Certo,
e quindi di allontanarmi,
di
fare del male, di fare le mie scelte che mi conducono ai porci, tutto quello che vuoi tu, però Dio non mi condanna.
Assolutamente no.
Appunto, altrimenti mi dovrebbe condannare. Se quello è considerato un male oggettivo, perché io sono andato via di casa,
aspetta,
Dio mi dovrebbe condannare.
Aspetta, tu
perché
hai fatto,
non sto facendo male a me.
No, tu hai fatto un passaggio sui porci. Se prendi come riferimento la parabola del figlio il prodigo, allora là dobbiamo contestualizzare ed il figlio si rende conto che quello che lui ha fatto è male.
Sì,
ma non perché è cattivo.
No,
è certo. Vabbè, no, è la stessa cosa.
Non
è la stessa cosa di chi uccide gli altri, no, è la stessa cosa di chi uccide gli altri e si rende conto che uccidendo finisce col trovarsi ucciso anche lui, e arrivato alla coltellata nel fianco si rende conto che uccidere è male.
Ma non torna al padre perché ha capito che ha fatto male al padre, torna al padre perché ha fame.
Benissimo,
e quindi è un interesse personale.
Anche colui che uccide gli altri a un certo punto si trova una coltellata nella pancia e magari torna perché si trova la coltellata nella pancia. Perché la relativizzazione che fai tu è totalmente a livello astratto, perché poi nel concreto dici la vita sociale è un'altra cosa, e no, non è nata cosa, perché significa che se io soggettivizzo troppo vado a legittimare tutto, e legittimando tutto a questo punto si arriva a legittimare anche ciò che è assolutamente non legittimabile. Quindi anche la stessa, non stiamo condannando chi fa il male, però il male in sé sì. Allora, c'era la domanda sulla questione Gesù e Dio. Aspetta. E ti ho risposto alla domanda. No.
Perché il problema
e ti ho risposto alla domanda che tu dicevi.
Tra bene e male si ritornava prima del Dio unico, no? A più dei nel mondo del Medio Oriente, poi unificando bene e male era venuto fuori un Dio buono, un Dio cosiddetto onnipotente, che era poi anche un po' uno strafalcione, perché non poteva tenere tutte e due aspetti.
È chiaro, Renato. Allora, c'era la dinamica relazionale che viene esclusa, perché Dio non è un Dio creatore, ma è un Dio relatore, cioè un Dio che si mette in relazione. Allora, Gesù è Dio, se Gesù non è Dio, allora tutto questo non è vero. Allora qua mi viene la domanda che mi viene da chiedermi è: che cos'è Dio? Perché poi se non ci si chiede Gesù è Dio, la domanda è: chi è Dio per i cristiani? Perché per i cristiani... No, ho capito. Allora, se... No, come domanda universale. Però, se si dice coloro che non credono in Dio, coloro che non credono in Dio, non possono in parte accogliere il messaggio del cristianesimo, perché il cristianesimo si basa sul presupposto che Dio c'è. Va bene? Allora, se il cristianesimo si basa su questo presupposto, l'altra domanda che io come cristiano mi pongo è: ma per i cristiani chi è Dio? Un attimo solo, fratelli, perché sento le sedie, non mi dite niente, vi aiuto io personalmente. Vi aiuto personalmente a mettere a posto le sedie. Aspetta, Renato, perché altrimenti non riesco a rispondere a nessuna delle altre tre domande che ho a disposizione. Allora, sulla questione, la domanda che mi viene è: chi è Dio per i cristiani? E lì ritorno alla questione della prima lettera di Giovanni, capitolo 4, Dio è amore. Che cosa significa Dio è amore? Allora, che l'esistenza di Dio nel cristianesimo risponde ad una domanda che non è la domanda chi ci ha creati Dio, che è un catechismo gnostico, che era quello poi su quale abbiamo basato quello di Pio X. Allora, la domanda dei cristiani è: ci sono io, c'è il fratello, ci siamo noi. Ora, tra me e gli altri sussiste una relazione. Questa relazione che sussiste tra me e gli altri, da dove parte? Da dove comincia? Non da dove esistiamo, perché non è la questione del chi ha creato la mia carne la domanda di fondo. La domanda di fondo è: le nostre relazioni su cosa sono basate? Allora, io amo l'altro, sì, perché lo ami? Perché è bella? No, non è solo quello. E perché lo ami ancora? Perché decidi di dare la vita agli altri? E perché vado d'accordo con gli altri? No, non è vero, perché si dà la vita anche a coloro con i quali non si va d'accordo. E perché lo si fa? Perché l'ho scelto. E perché lo hai scelto? E perché così voglio? E perché così vuoi? Cioè, Dio per i cristiani è quella parte della relazione che non ha nome e alla quale noi diamo una connotazione chiamandola Dio. C'è una parte, una dimensione delle nostre relazioni che non ha nome, e quella relazionalità nel cristianesimo noi la chiamiamo Dio e la celebriamo come relazionalità incarnata addirittura. Allora, è per questo che il cristianesimo è compatibile con ogni religione, ma anche con la non religione. Perché? Perché il cristianesimo, spostando la riflessione dal piano creativo, creatore, creazionale, come lo volete chiamare, al piano relazionale, ti dice: Dio non è la risposta ad una domanda di ordine chi, cosa ha fatto, eccetera, ma è la risposta ad una domanda secca: perché noi ci relazioniamo gli uni agli altri e cosa c'è alla base delle nostre relazioni. Quindi si sposta l'attenzione dal piano della creazione al piano della relazione. Ora, a partire da questo presupposto, se anche due atei si interrogano su perché ci amiamo, nell'interrogarsi arrivano ad un punto in cui quella relazione non ha un nome e dicono: noi ci amiamo perché non lo sappiamo, ma ci amiamo. Ci sono delle realtà di ordine biologico, sì, ma non sono sufficienti, perché queste realtà di ordine biologico non sono sempre confermate. È vero che ci scegliamo anche per caratteristiche fisiche, questa non è una novità e non è una cretinata, è vero, ma non è esclusiva, perché poi l'amore che noi riusciamo a portare supera anche il limite del corpo. Anche quando il limite del corpo è un limite paradossale, per cui tu ti trovi davanti a un corpo che non risponde a nessuna delle domande che tu hai, eppure quell'amore continua a sussistere. E la morte non ha potere sull'amore, perché noi facciamo continuare le relazioni anche dopo la morte, che ci crediamo o non ci crediamo, eh? Cioè, anche se io non credo nella vita dopo la morte, la persona che si vede morire un caro non riesce ad uccidere la relazione, che continua a sussistere. E uno potrebbe porre la domanda di senso, ma perché ti relazioni ad un morto? No, è una dinamica di ordine psicologico. Sì, ho capito che è di ordine psicologico, però la dirimiamo, ti faccio andare in seduta psicoterapeutica e ti faccio distruggere la relazione con un morto. Vediamo a cosa arriviamo ponendo domande su domande, e anche lì arriveremo alla domanda. Perciò diciamo che Dio è più forte della morte, che Dio ha sconfitto la morte, eccetera, perché Dio è amore e la relazione non muore con la morte, e noi abbiamo proiettato questa relazione in questo senso. Ma è per questo che il cristianesimo risponde ad una domanda che non era la domanda storica, per cui può esistere uno scienziato che studia le particelle elementari e crede in Dio? Può esistere uno scienziato? Cioè, andate a vedere l'intervista fatta a Fabiola Giannotti, la direttrice del CERN, che lei pone proprio l'osservazione su questo piano. Lei dice: noi abbiamo scoperto la particella, tale bosone di Higgs, come lo volete chiamare voi, che poi non era stata chiamata la particella di Dio, fu una trovata pubblicitaria, sapete, c'è stata tutta questa cosa. Ma dice la Giannotti, noi, perché due particelle decidano di entrare in relazione tra di loro, non lo sappiamo. Noi conosciamo le particelle elementari e le stiamo studiando, ma poi c'è una particella X che si combina con la particella Y, e alla base di questa decisione, accettata scientificamente anche da scienziati, credenti, non credenti, eccetera, alla base di questa combinazione ci sono decisioni di volontà che sono state definite come attrazioni, tutto quello che volete, ma c'è una volontà. E in quella volontà lo scienziato ateo dice c'è relazione che io non so definire e alla quale non so dare un nome. Noi a quella relazione diamo il nome, non alla particella. Che Dio è la particella, Dio è la relazione tra le due particelle, che è la definizione cristiana del Dio cristiano. Per cui vi dico questo esempio proprio per concludere su questo passaggio. Forse già l'ho raccontato, ma risulta ben evidente. Allora, durante il periodo delle persecuzioni, delle oppressioni, in periodo sovietico in Russia, un monaco viene arrestato e viene portato in questura per essere schedato. C'è stata veramente, no, la repressione in periodo staliniano. Allora il monaco viene portato per essere schedato. Un giovane militare interroga il monaco chiedendo: ma tu credi in Dio? E il monaco dice: sì, io ci credo. Perché tu non ci credi? E il giovane dice: fammi vedere Dio sul palmo della mano e io ti crederò. Il monaco vede che il giovane ha una fede al dito e dice: ma sei sposato? Sì. E tu ami tua moglie e i tuoi figli? Sì. E perché li ami? È perché io li bacio, li abbraccio, lavoro per loro, do la vita per loro. E il monaco dice: non mi basta. Dice: tutte queste cose le potresti fare per convenzione, perché hai visto che i tuoi genitori facevano così e tu li stai imitando. Le potresti fare per noia, le potresti fare perché nella vita non hai altro, hai solo questo. Ci sarebbero un'infinità di ragioni per cui tu fai quello che fai. Fammi vedere l'amore sul palmo della mano e io ti crederò. Cioè esiste una realtà che si chiama relazione, che non è quantificabile neanche a livello molecolare, neanche a livello quantistico. C'è una relazione volontaria, e noi a quella relazione abbiamo dato nome di Dio. Ed è per questo che i padri non accettano il monoteismo assoluto, ma introducono nel monoteismo l'aspetto trinitario. Perché non è accettabile la dimensione del Dio unico, perché Dio non è una particella elementare. Quel Dio non esiste, il Dio di Aristotele non esiste, il Dio di Platone non esiste, non esistono le divinità pagane, sono tutte morte perché l'unica divinità è l'amore e l'amore è relazione e Dio è la relazione che sussiste tra di noi alla quale non riusciamo a dare un nome e che noi, alla luce di quello che ci ha rivelato Gesù Cristo, chiamiamo Dio. Per cui anche l'ateo si può salvare, ovviamente, cioè la salvezza non è un presupposto del credente, non è un presupposto di chi crede, perché c'è la realtà della relazione che prevale sulla realtà della fede. Dio è amore, non è fede, la fede porta a Dio, quindi è l'acquisizione di consapevolezza rispetto a questa relazione che esiste tra me e Lui e tra Lui e noi. Quindi c'è una relazionalità di fondo che è la risposta alla domanda. Per quanto riguarda il prologo, esattamente come dicevi tu, fratello, la questione di Pietro che parla di questa realtà che si trova prima, eccetera. Per gli ebrei, prima della creazione del mondo ci sono la luce, c'è l'acqua, eccetera. Loro identificano queste realtà con Gesù Cristo. E questo è quello che fanno i primi cristiani. Per gli ebrei esistevano, prima della creazione del mondo, altre realtà. Perché questa cosa è inimmaginabile, Dio è creatore, no, Dio è relazione, quindi se Dio fosse stato da solo prima della creazione del mondo, Dio non esisteva, questo è il passaggio, se prima di creare il mondo Dio era da solo, Dio non esiste, perché Dio è relazione, lo era anche per gli ebrei, non solo per i cristiani, il cristianesimo ha dato pienezza a questa relazionalità di Dio perché l'ha fatta incarnare, Dio si è fatto carne e la relazionalità tra noi e Dio è diventata toccarsi per mano e sentire la propria voce. La parola logos può essere tradotta in altro modo, la parola logos può essere tradotta in tanti modi, però il problema delle traduzioni è questo, che le traduzioni della scrittura non si possono fare in maniera decontestualizzata, quindi io prendo la parola greca logos e la traduco nel mondo greco. La parola greca logos devo vedere come veniva utilizzata in ambito cristiano e soprattutto in ambito ebraico. Perché il cristianesimo non attinge alla letteratura greca. I Vangeli non sono opere letterarie che attingono al mondo letterario della Grecia classica. Tra le altre cose, nel Nuovo Testamento ci sono solo due citazioni di greco del mondo classico. C'è una citazione in Paolo forse dell'Antigone, forse, ma citazioni di greco classico, di letteratura classica dirette nel Nuovo Testamento non ce ne sono. Neanche in Luca, che probabilmente un po' di conoscenza della Grecia classica ce l'aveva. Quindi questo cosa significa? Io non posso prendere, vedere, Logos lo usava, Parmenide lo usava, Eraclito, eccetera, eccetera. Ma quelli non fanno proprio riferimento a questo ambiente culturale. È come dire che io uso una lingua e di conseguenza perché uso quella lingua ne uso anche il mondo. Non è così. Non è così. Il contesto del greco del Nuovo Testamento non è il contesto del greco classico, sono due mondi radicalmente diversi, perché nella traduzione greca dei 70 dell'Antico Testamento che Luca conosce e cita, la parola logos viene utilizzata per la Torah, quindi non mi lascia molte libertà di scelta. La parola logos traduce la parola legge, la parola Torah, ed è paradossale perché noi Torah poi la traduciamo con nomos, cioè legge, e invece logos traduceva la parola legge. Quindi c'è un aspetto, la legge si è fatta carne, sarebbe paradossale, ma quello più o meno così era il testo. Quindi attenzione nella traduzione delle parole, perché io vedo una parola greca, logos, e l'ho studiato in filosofia greca, io subito faccio il passaggio e dico, ah, logos è lo stesso logos di Eraclito, o Eraclito, come lo vogliate leggere, Eraclito più corretto. Ma è lo stesso logos? No, non è lo stesso logos, perché pure Filone d'Alessandria usa la parola logos, ma la riferisce alla Torah. E qui sono, non sono dei greci, sono dei greci, sono dei giudei grecizzati che utilizzano un certo mondo culturale. Quindi attenzione a questi aspetti, perché le associazioni vengono fatte liberamente, perché io vedo le parole uguali e associo. E questa associazione è problematica, l'abbiamo detto prima per mysterion, per cui voi prendete la parola mistero di Paolo e l'associate ai misteri greci, perché pure i greci avevano le religioni misteriche, ma le religioni misteriche erano tutta un'altra cosa. Paolo dice che il mistero è il mistero della morte e risurrezione di Gesù Cristo, non dice il mistero. Allora, queste associazioni libere sono problematiche. Quindi logos sì, lo vado a cercare nella letteratura greca, vedo in greco cosa significava, ma poi lo devo inquadrare nella letteratura giudeo-ellenistica, cioè nella letteratura greca di matrice giudaica, perché altrimenti logos significa tutto. E significa ragione, significa tutto quello che volete voi, ma nel Vangelo non viene utilizzato con questo significato. Tra le altre cose, il Vangelo di Giovanni, che andiamo a studiare, da un punto di vista lessicale, è il Vangelo più scarno, perché è il Vangelo che usa in assoluto il vocabolario più limitato. Giovanni ha poche parole e le usa in maniera molto limitata, molto limitata. Quindi questo cosa significa? Che andare a pretendere dal Vangelo di Giovanni grossi voli semantici, grossi significati, eccetera, significa un po' anche mortificare quello che è il contesto dell'autore. Per il Nuovo Testamento le corrispondenze terminologiche sono abbastanza stringenti, perché bisogna passare per la 70 però. E poi bisogna dalla 70 andare all'Antico Testamento e vedere quale parola dell'Antico Testamento viene tradotta con quella parola greca. Perché loro scrivono il Nuovo Testamento, ma non con il vocabolario di greco alla mano, ma con la 70 in mano, cioè con il testo greco dell'Antico Testamento, che diventa referenziale. Va bene? Quindi c'è un greco cristiano.